stasera ciò che io esporrò ricalca una parte di quello che io ho approfondito nella mia tesi magistrale, in particolare le figure delle donne nella Bibbia, e ricalca appunto il solco della rilettura femminista che è stata iniziata a partire dagli anni 60 del secolo scorso, che ha voluto rileggere il testo biblico per rivalutare, riabilitare la figura femminile, le figure femminili all'interno appunto della Bibbia, cioè facendo in modo che queste venissero considerate non più come semplici personaggi secondari, passivi, sottomessi, ma protagonisti attivi dello sviluppo della trama biblica. Quindi, in particolare stasera vedremo tre, almeno con me, tre figure del libro dei Giudici, Debora, Giaele e infine Dalila, che ben si inseriscono appunto in questa rilettura in chiave femminista. Cominciando appunto da Debora, prima di tutto però vorrei un attimo precisare i contorni di una definizione che è quella di Talmud, perché citerò come fonte questo importante testo, che appunto è il testo per eccellenza della religione ebraica. Talmud, la radice della parola è Lamad, quindi riprende lo studio, l'approfondimento. E che cos'è? È la cosiddetta Torah orale, cioè per millenni, secoli, la tradizione ebraica si è tramandata per via orale, oltre al testo scritto, quindi la Bibbia ebraica, la cosiddetta Tanakh, che è fatta dal Pentateuco, i testi dei profeti e poi gli scritti, gli altri tipologie di scritti come il libro di Giobbe, i rotoli. A questo si sono aggiunte appunto tutte quelle sentenze, approfondimenti, opinioni, insegnamenti che venivano tramandati di padre in figlio e dal maestro all'allievo. A un certo punto però cosa succede? Sappiamo, nel 70 d.C. c'è la distruzione del secondo tempio, l'inizio della diaspora, quindi la dispersione del popolo ebraico in tutta l'Europa. Col passare di qualche secolo i rabbini, i capi, iniziano a temere che si potesse perdere tutta quella che era la tradizione tramandata oralmente, e quindi decidono di mettere per iscritto quello che erano appunto tutto questo insieme di tradizioni orali. E nasce quindi la cosiddetta Mishnah, per volere appunto di un rabbino famoso, siamo nel III secolo d.C., che è Yehuda Hanasi. Questa Mishnah, la cui radice rimanda alla ciclicità, ciò che ci ripete, ciò che si ripete, quindi la stessa parola Shana, che è anno, rimanda appunto alla circolarità delle stagioni, quindi al ripetersi, al un tempo ciclico, insomma. E la Mishnah quindi è l'insieme di tutte le sentenze, le tradizioni, le opinioni, gli approfondimenti degli antichi maestri messi in forma scritta. Sono divisi in sei trattati, chiamati Sedarim, e poi a loro volta hanno tutti delle sezioni, delle sottocategorie, e ovviamente quando si parla del Talmud, tutti noi magari prima di tutto pensiamo che si tratti di un testo profondo, ma dal punto di vista filosofico anche difficile, perché rimanda ad argomenti metafisici troppo complessi. In realtà il testo del Talmud viene considerato dalla tradizione ebraica semplicemente come un manuale per la vita quotidiana, un manuale pratico. Quindi si parla di che cosa? Di come si coltivano i campi, di quali cibi si possono mangiare, quali invece non si possono mangiare, del comportamento che devono tenere le donne, di quali sono le azioni che devono essere svolte durante una particolare festa, cioè tutti aspetti concreti, pragmatici della vita. Ovviamente però il Talmud non è solo riportare per iscritto le sentenze, le opinioni, le tradizioni tramandate oralmente dai maestri, ma è anche il commento di tutte queste tradizioni riportate appunto nella Mishnah, e il commento si chiama Gemara, la radice è il completamento, Gamar è finire, completare, quindi Mishnah più Gemara insieme sono, formano appunto il Talmud. Ma la cosa affascinante del Talmud è che non si ferma qui, cioè una volta commentato quelle che erano le sentenze dei maestri finisce tutto, no, in realtà esiste la Tosefta o Tosefot, cioè l'aggiunta, cioè oggi per esempio ci sono, sorgono dei problemi come l'uso della tecnologia durante lo Shabbat, che ovviamente quando ancora non esisteva l'elettricità non aveva senso trattare, e quindi oggi i rabbini contemporanei si interrogano su questi tipi di problematiche e aggiungono un pezzo sempre in più all'opera appunto del Talmud. Quindi il Talmud rimane sempre al passo coi tempi ed è un'opera in continua evoluzione, in continua costruzione. E ovviamente poi ci sono due tipi di Talmud, abbiamo il Talmud babilonese che è il più importante, poi il Talmud di Gerusalemme che è secondario ma comunque spesso viene citato. Allora, questo breve inciso, dopo questo possiamo iniziare con la lettura del testo. Siamo appunto nel libro dei Giudici, capitolo 4, e introduciamo la figura di Debora. Allora, in quel tempo era giudice di Israele Debora, una donna profetessa, moglie di Lapidot. Allora, subito il Talmud si chiede, noi troviamo nel testo ebraico una donna profetessa, quindi Isha Neviah, e troviamo anche Eshet Lapidot, quindi donna barra moglie, perché in ebraico è lo stesso, di Lapidot. E il Talmud, nel trattato di Megillah, che si occupa appunto delle... È un sotto gruppo dell'ordine di Moed, quindi che tratta delle festività. Megillah tratta dell'utilizzo appunto dei rotoli durante le festività, per esempio il rotolo di Esther durante il Purim, che è il carnevale ebraico. E nel Talmud, appunto Megillah 14-16, il Talmud si chiede appunto Debora, viene appunto definita una profetessa moglie di Lapidot, e la Gemara chiede qual è il significato di questo, cioè perché la si chiama moglie di Lapidot. La Gemara risponde: poiché era solita fare degli stoppini per il santuario, e grazie alle fiamme, Lapidot, quindi la parola lapid è fiamma plurale, Lapidot è fiamme, grazie alle fiamme su questi stoppini fu chiamata la moglie di Lapidot, letteralmente donna delle fiamme. Quindi molto probabilmente, ci suggerisce il Talmud, potrebbe aver avuto questo ruolo di appunto colei che accendeva i lumini, quindi dava luce al santuario. Debora sedeva sotto la palma tra Rama e Betel, sulle montagne di Efraim, e gli israeliti venivano da lei per questioni giudiziarie. Allora, Rama, sì, vabbè, siamo tutte località della odierna Cisgiordania, quindi a est di Gerusalemme, sia Rama che Betel, e le montagne di Efraim sono l'odierna Samaria, e anche qui il Talmud si interroga, siamo sempre nel trattato di Megillah 14-17, si chiede, ma si parla appunto di una palma, ella sedeva sotto la palma, perché proprio specificare questa sua azione e soprattutto questo tipo di pianta? Che cosa c'è qui di diverso, chiede la Gemara, è unico da dover proprio specificare che Debora si siede sotto una palma? E risponde Rabbi Shimon ben Avshalom: ciò è dovuto al divieto imposto alle donne di stare da sole insieme a un uomo, quindi dal momento che gli uomini sarebbero venuti davanti a lei per il giudizio, ella avrebbe stabilito che fosse più consono scegliere un posto all'aperto, quindi ben visibile a tutti, al fine di evitare situazioni ambigue di isolamento con un uomo. Un altro tipo di interpretazione invece che riguarda la scelta proprio della pianta specifica, la palma, perché si è scelta proprio la palma? La Gemara risponde: si è scelta proprio la palma perché la palma, il tronco della palma, ha un unico cuore, rispetto ad altri alberi non invia rami separati, ma ha un unico tronco principale, e così si trova un parallelismo con con il popolo ebraico, che come la palma ha un unico tronco, così il popolo ebraico ha un unico cuore che è diretto in alto al proprio Padre Celeste. E appunto, dicevamo appunto, venivano da lei gli israeliti per questioni giudiziarie, la Mishpat, la radice è quella appunto del giudizio, dei giudici, appunto Shoftim. Ella mandò a chiamare Barak, figlio di Abinoam, da Kadesh, sud del Libano, quindi a nord dell'odierno Israele, della tribù di Neftali, e gli disse: il Signore Dio di Israele ti dà quest'ordine, va, marcia sul monte Tabor e prendi con te 10.000 tra i figli di Neftali e i figli di Zabulon. Allora, qui abbiamo ella, quindi una donna, che manda a chiamare un uomo, un generale, Barak. Anche qui il Talmud sottolinea questo tipo di azione, perché ovviamente torniamo indietro, siamo nel terzo secolo terzo secolo dopo Cristo, non era accettato di buon grado che fosse la donna a convocare a sé l'uomo. Questo viene sottolineato proprio dal Talmud, sempre il trattato Megillah, dove è scritto che Rav Nachman dice che la superbia non è adatta a una donna, e una prova a questo è che ci sono due donne altezzose nella Bibbia i cui nomi sono identici ai nomi di creature disgustose, e cita: uno è Deborah, che rimanda, secondo Rav Nachman, al calabrone e non all'ape, come vedremo dopo, invece Huldah, un'altra profetessa, che rimanda alla martora, quindi alla faina, che è il nome usato in ebraico per quella creatura. Quindi entrambe queste due donne, molto importanti profetesse, però avrebbero avuto l'ardire di chiedere appunto che fossero gli uomini a venire presso di loro, e quindi per una mentalità maschilista barra patriarcale ovviamente difficilmente poteva essere accettato, ma comunque tengo a precisare che questa interpretazione non è convenzionale, perché vengono comunque considerate dalla maggioranza delle due figure di donne pie e assolutamente da rispettare, degne di rispetto, insomma. E io attirerò verso di te al torrente Kishon Sisra, capo dell'esercito di Yavin, con i suoi carri e la sua numerosa gente, e lo metterò nelle tue mani. E Barak disse: se vieni con me io ci andrò, ma se non vieni non ci andrò. E Deborah disse: bene, verrò con te, però non sarà tua la gloria sulla via per cui cammini, poiché Dio metterà Sisra nelle mani di una donna. Poi Deborah si alzò e andò con Barak a Kadesh. E Barak convocò gli uomini di Zabulon e Neftali a Kadesh, 10.000 uomini si misero al suo seguito e Deborah andò con lui. Ora Heber il Kenita, che è appunto il marito di Giaele, che vedremo più tardi, era separato dai Keniti, discendenti di Obab, suocero di Mosè, e aveva piantato le tende alla quercia di Saanim, che è presso Kadesh. Fu riferito a Sisra che Barak, figlio di Abinoam, era salito sul monte Tabor. Allora Sisra radunò tutti i carri, 900 carri di ferro, e tutta la gente che era con lui da Haroset Goim fino al torrente Kishon. E Deborah disse a Barak: alzati, perché questo è il giorno in cui Dio ha messo Sisra nelle tue mani. Dio non esce forse in campo davanti a te? Allora Barak scese dal monte Tabor, seguito dai 10.000 uomini. E Dio sconfisse a filo di spada davanti a Barak Sisra insieme a tutti i suoi carri e tutto il suo esercito. Poi Sisra scese dal carro e fuggì a piedi. Barak inseguì i carri e l'esercito fino ad Haroset Goim. Tutto l'esercito di Sisra cadde a filo di spada e non sopravvisse neanche uno, a parte appunto Sisra. E vedremo dopo come finisce. Allora, nella mia tesi ho individuato quattro categorie di donne che grosso modo erano caratterizzate dai medesimi tratti, e donne come Deborah, come la profetessa Deborah, le ho inserite, oltretutto ci faceva parte anche la profetessa Huldah, nelle cosiddette donne marmore. Chi sono le donne marmore? Sono tutte quelle donne della Bibbia che possiedono una forte personalità, un grande senso del dovere e un costante timore di Dio. Dunque, figure incorruttibili, il loro profilo non presenta mai un comportamento ambiguo. Allora, in particolare Deborah è l'unica donna ad aver avuto il ruolo, l'onore di ricoprire questo ruolo di giudice in Israele. Noi la troviamo inizialmente come appunto seduta all'ombra di una palma, e per chi lo legge sembra che appunto si tratti di una donna che vive nell'ozio, quindi che conduce una vita poco attiva. In realtà è una donna assai industriosa, proprio perché la radice della parola è quella di ape, Dvorà significa ape, che a sua volta rimanda alla radice Davar, che riunisce in sé la sfera delle parole e la sfera dei fatti. Quindi è una donna che è in grado di sfoggiare la sua arte oratoria, quindi di persuasione, ma allo stesso tempo è una donna pronta all'azione. Ed è caratterizzata da un grandissimo carisma. Entrambe queste qualità emergono nell'episodio riportato qui in Giudici 4, proprio, ce la mostrano come il personaggio dominante, a scapito di chi? A scapito di colui che invece doveva mostrare per primo il coraggio e il suo valore, che è il generale Barak. Quest'ultimo invece risulta invece inadeguato al suo ruolo, e potremmo dire affetto da quella che i greci chiamavano amecania. Che cos'è la amecania? La amecania è il tratto caratteristico dell'antieroe, cioè quando un personaggio è proprio colto da una sensazione di impotenza, di una mancanza di risorse, cioè mancano proprio gli strumenti per risolvere la situazione. A differenza di un Odisseo, che invece viene definito polutropos e polumecanos, quindi versatile e pieno di risorse. E invece Barak sembra affetto invece da amecania in due momenti: sia nel momento iniziale, cioè quello quando appunto deve formare, radunare l'esercito, sia nel momento in cui deve infliggere il colpo di grazia. Se ben ricordate, è la stessa Deborah che appunto lo spinge nella battaglia. Quindi gli serve sempre lo sprono morale, l'incitamento da parte di Deborah. Anche per questo motivo, soprattutto per questo motivo, il destino non gli riserva alcuna gloria, come gli dicono le parole precise di Deborah. Poi questo viene, il fatto che appunto non vi sia alcuna gloria per Barak viene poi ripetuto nel capitolo successivo, che è Giudici 5, dove vi è il primo e forse più antico esempio di poesia lirica in lingua ebraica, che è una sorta di epinicio, quindi di una celebrazione della vittoria di queste degli israeliti sui cananei, dove vengono celebrati Deborah, Barak, appunto sottolineando che lui comunque non ha alla fine ottenuto la gloria, perché la gloria andrà a un altro personaggio, che appunto vedremo Giaele adesso. Allora, per quanto riguarda Giaele, proseguiamo semplicemente la lettura. Siamo sempre quindi nel capitolo 4 dei Giudici. Ok, sì, posto. Quindi intanto Sisra, che appunto si era salvato, era fuggito a piedi verso la tenda di Giaele, moglie di Hever il Kenita, poiché vi era pace tra Yavin, re di Hazor, e la casa di Hever il Kenita. Quindi i cananei erano alleati di Yavin, erano alleati appunto del marito di Giaele. Giaele esce, quindi uscì incontro a Sisra, e gli disse: fermati mio signore, fermati da me, Non temere, egli entrò da lei nella sua tenda ed ella lo nascose con una coperta. Ed egli disse a lei, dammi un po' d'acqua da bere perché ho sete. Ella aprì l'otre del latte, gli diede da bere e poi lo ricoprì con la coperta. Egli le disse, sta all'ingresso della porta, se viene qualcuno a interrogarti e ti dice, c'è qualche uomo qui? Tu gli dirai, nessuno. Ma Jaele, moglie di Hever, prese il picchetto della tenda, prese in mano il martello, venne lentamente da lui, gli conficcò il picchetto nella tempia fino a farlo toccare terra. Egli era addormentato e sfinito, così morì. Barak, che intanto inseguiva Sisra, giunge, Jaele gli uscì incontro e disse, vieni, ti mostrerò l'uomo che cerchi. Egli entrò da lei e vide Sisra steso morto con il picchetto nella tempia. Così Dio umiliò quel giorno Yavin, re di Canaan, davanti agli israeliti. La mano degli israeliti si fece sempre più pesante su Yavin, re di Canaan, finché ebbero sterminato Yavin, re di Canaan. Allora, qui siamo appunto al termine, diciamo, di questo appunto scontro tra gli israeliti e i cananei, quindi è risolutiva l'azione di questa donna, Jaele. È una donna che, quindi possiamo immaginare dall'incredibile forza fisica, io l'ho inserita nel gruppo principale, il primo gruppo di donne nella mia tesi, che sono coloro che riescono attraverso le loro azioni a sovvertire la legge e anche utilizzando mezzi non sempre leciti a portare a termine il disegno divino, cioè fungono da chiavi universali che aprono più porte. Di solito la chiave universale la presenza di una chiave universale si giustifica in funzione di un'azione straordinaria in caso di emergenza. Ecco, queste donne di questa categoria, in particolare Jaele, per la trama biblica fungono da passepartout, in quanto sono le uniche in grado di forzare gli eventi e di intervenire poi nel momento del bisogno e, come si dice, di dipanare la matassa. Dicevamo appunto, siamo al termine dello scontro attraverso il quale gli israeliti sconfiggono i cananei e mettono in fuga il loro generale, che è Sisra. Quest'ultimo incontra sulla sua strada Jaele, la moglie di un alleato del re cananeo, la quale con l'inganno offre appunto assistenza e riparo al generale. Sisra ovviamente si fida di lei, non avrebbe motivo per diffidare, e entra nella sua casa, nella sua tenda. Questa lo nutre, abbiamo visto, lo riscalda, aspetta che questo si addormenti e infine lo uccide così a tradimento, conficcandogli il paletto della tenda, nella tempia, e noi immaginiamo in un mare di sangue. È un profilo interessante quello di Jaele, ma prima di tracciare il profilo sicuramente il lettore biblico si ferma davanti a questa scena e si interroga e effettivamente trova due motivi per rimanere un attimo sbalordito. Il fatto che comunque non vengano censurati i dettagli più macabri, però comunque vabbè, nella Bibbia diciamo ci siamo abbastanza abituati. Ma soprattutto il secondo punto è: a commettere il feroce omicidio non è un uomo, come spesso si verifica, bensì una donna. E già questo risulta un po' più particolare. Allora, dicevamo, il profilo di Jaele è un personaggio ovviamente femminile e io l'ho analizzato all'interno della celebre polarità, quindi opposizione tra Eros e Thanatos, le due forze dell'amore e della morte. In particolare sesso e violenza, poi. Sono due movimenti dell'inconscio, quindi parliamo ovviamente della sfera irrazionale. L'amore è la pulsione alla vita, alla sua conservazione, mentre la morte è la pulsione contraria, cioè alla distruzione, alla dissoluzione della vita. Sono poli, quindi facce della stessa medaglia, e spesso sono sempre stati attribuiti, associati al carattere femminile. In particolar modo si rimanda a un archetipo che è quello della grande madre, un archetipo che noi troviamo in diverse culture, in diverse società antiche della zona del Medio Oriente, della Mesopotamia. Questa grande madre chi è? È appunto l'archetipo di una forza irrazionale che da un lato rivolge un amore materno nei confronti delle proprie creature, quindi rivolge cura, attenzione, dall'altro però, come ha creato, così può anche distruggere il frutto della propria creazione, quindi può soffocare con il suo ventre e uccidere appunto il figlio. Questo è il piano dell'irrazionalità, dove è sempre stata collocata la donna. Dall'altra parte invece c'è l'uomo con la sua razionalità, con la sua coscienza. Questo è l'universo maschile. Certo, si può affermare che per quanto riguarda Jaele, la parte irrazionale che è sempre stata associata all'universo femminile emerge nella, in tutta la sua ambiguità, perché è una donna seduttrice, ma è anche guerriera, è rassicurante, ma è anche pericolosa, è amorevole e anche sanguinaria. Quindi diciamo che in sintesi Eros e Thanatos. Però c'è un dettaglio che complica il suo profilo, che non deve essere trascurato, cioè l'utilizzo dell'inganno. E qui Jaele mette in atto un piano freddo che si rivelerà appunto mortale per attirare Sisra in una trappola. E cosa dimostra con questo suo piano architettato in maniera fredda e razionale? Dimostra non una cosa da poco, cioè che anche la donna, così come l'uomo, è in grado di utilizzare la ragione in modo strumentale, cioè abitare il piano della coscienza e non più solo dell'irrazionale, dell'inconscio. È un aspetto rivoluzionario questo della figura di Jaele, perché disegna un universo nuovo, femminile, un universo femminile nuovo, eteromorfo, cioè presenta una mescolanza di razionale ed irrazionale, di cosciente, di coscienza e di inconscio. Quindi è una vera e propria sfida al pensiero comune, quello patriarcale, androcentrico, come veniva definito dalle femministe, cioè quel pensiero che tende a semplificare perché la complessità non permette di mantenere più facilmente il dominio sull'altro. Se si riduce a un dualismo uomo-donna, buono-cattivo, ragione-sentimento, è più facile poi trovare dall'altra parte, da una parte gli alleati, dall'altra parte i nemici, e quindi poi esercitare il dominio su qualcuno. Invece Jaele dimostra che il mondo e soprattutto l'animo umano è composto da tante sfumature, da tanti colori, e appunto non può essere appiattito a un semplice dualismo. Anche per questo motivo, soprattutto per questo motivo, è una delle figure più importanti e più interessanti, più studiate dalle femministe nella loro rilettura, tanto che alcune ipotesi vorrebbero che la stessa storia di Jaele fosse stata scritta da una donna. Per concludere vediamo appunto la figura di Dalila, e siamo nel capitolo 16 sempre del libro dei Giudici. E avvenne in seguito che Sansone si innamorò di una donna della valle di Sorek che si chiamava Dalila. Sorek è una città a metà strada tra la costa del Mediterraneo e Gerusalemme. Bene, subito il Talmud, questa volta il trattato di Sotà, che è dell'ordine Nashim, quindi donne. Sotà sono le donne adultere, quindi si fanno delle riflessioni sul comportamento adultero di alcune donne. Scrive appunto che anche se non si fosse chiamata Dalila, cioè con questo nome, sarebbe stato comunque giusto attribuirle tale nome, perché di Dalila, in quanto la radice Dalal rimanda alla miseria, alla debolezza, cioè a una forza negativa che indebolisce il cuore, indebolisce le azioni e indebolisce appunto i meriti, in questo caso di Sansone. E allora i capi dei Filistei andarono da lei e le dissero: seducilo, vedi da dove proviene la sua grande forza e come possiamo prevalere su di lui per legarlo e domarlo. Ti daremo ciascuno 1100 sicli d'argento. E Dalila disse a Sansone: raccontami orsù da dove deriva la tua grande forza e come potresti essere legato per domarti. Allora Sansone le rispose: se mi legassi con 7 corde di arco fresche, che non sono ancora secche, io diventerei debole e sarei come un uomo qualunque. Così i capi dei Filistei le portarono 7 corde d'arco fresche, non ancora secche, ed ella lo legò con esse. L'agguato era teso nella camera da letto ed ella disse a lui: Sansone, i Filistei ti sono addosso. Ma egli spezzò le corde come si spezza un filo di stoppa quando questo sente il fuoco. Così non si conobbe il segreto della sua forza. Dalila disse a Sansone: ecco, ti sei preso gioco di me e mi hai raccontato delle menzogne. Adesso dimmi orsù come ti si potrebbe legare. Ed egli le disse: se mi legassi con corde nuove che non sono ancora state usate, io diventerei debole e sarei come un uomo qualunque. Così Dalila prese corde nuove, lo legò e gli disse: Sansone, i Filistei ti sono addosso. L'agguato era teso nella camera da letto. Egli spezzò come un filo le corde che aveva appunto tra le braccia. Poi Dalila disse a Sansone: ancora ti sei preso gioco di me e mi hai raccontato menzogne. Spiegami come ti si potrebbe legare. Le disse: se tu tenessi le 7 trecce della mia testa nell'ordito e le fissassi col pettine del telaio. Ella così fissò le trecce con il pettine del telaio e disse: Sansone, i Filistei ti sono addosso. Ma egli si svegliò dal sonno e strappò il pettine dal telaio e l'ordito. Allora ella disse: come puoi dirmi ti amo e allo stesso tempo il tuo cuore non essere con me? Già ben 3 volte ti sei preso gioco di me e non mi hai detto da dove proviene la tua grande forza. E avvenne che, poiché ogni giorno Dalila lo importunava con le sue parole e lo tormentava, egli ne fu annoiato fino alla morte, letteralmente gli fu irritata l'anima fino alla morte. E qui il Talmud si chiede qual è il significato di lo spinse, cioè com'è che ha fatto, cosa significa, cosa si intende per logorarlo. Risponde Rabbi Yitzhak, siamo nel capitolo sempre trattato di Sotà, capitolo 9, Rabbi Yitzhak della scuola di Rabbi Ami dice: al momento immediatamente prima del compimento dell'atto sessuale, lei semplicemente scivolò via da lui e in questo modo lei lo esortò a rivelare il suo segreto, quindi si sottrae all'atto sessuale, molto semplicemente. E Sansone aprì tutto il suo cuore e le disse: non è mai passato un rasoio sulla mia testa, perché sono un nazireo di Dio sin dal seno di mia madre. Se fossi rasato, la mia forza svanirebbe da me, diventerei debole e sarei come un uomo qualunque. Allora, prima di tutto, allora qui tradotto e aprì tutto il suo cuore, in realtà il verbo vayaged, quindi è la stessa radice della gadà, quindi del racconto, quindi gli racconta tutto il suo cuore e rivela appunto di essere un nazireo. Che cos'è il nazireo? Il nazireo viene definito nel libro dei Numeri, quindi il Pentateuco, capitolo 6, il nazireo viene definito come colui che si consacra a Dio mediante un voto e osserva alcuni precetti di vita, tra cui i principali sono l'astensione dalle bevande alcoliche, il divieto di tagliarsi i capelli e di entrare in contatto con qualsiasi genere di cadavere, compresi anche i parenti. Ma è molto interessante perché il Talmud, sempre il solito trattato di Sotà, si chiede: ma come mai Dalila questa volta capisce che egli, cioè Sansone, sta dicendo veramente la verità? Da dove riesce a capire se ben tre volte egli le aveva mentito? Rabbi Hanin risponde: semplicemente perché le parole di verità sono sempre riconoscibili. E questa volta lei sentiva che lui stava pronunciando parole di verità. Mentre Rav Abaye risponde in modo diverso, dice: Dalila sapeva che Sansone era un uomo retto, puro di cuore, e quindi sapeva che lui non avrebbe mai nominato il nome di Dio in vano, e lui lo pronuncia perché dice: sono un Nazir Elohim, quindi un nazireo di Dio. E da questo lei capisce appunto che sta dicendo la verità. Come finisce? Allora, Dalila vide che egli le aveva parlato con tutto il suo cuore, mandò a chiamare i capi dei Filistei e fece riferire loro: venite su questa volta perché egli mi ha parlato con tutto il suo cuore. E così i capi dei Filistei vennero da lei e portarono il denaro. Ed ella lo addormentò sulle sue ginocchia, chiamò un uomo adatto, cioè un barbiere, e gli fece radere le 7 trecce del capo. Sansone cominciò a indebolirsi e la forza si ritirò da lui. Allora ella disse: Sansone, i Filistei ti sono addosso. Egli si svegliò dal sonno e disse: ne uscirò come ogni altra volta e fuggirò. Ma non sapeva che Dio, come la sua forza, si era ritirato da lui. E i Filistei così lo presero, gli cavarono gli occhi, lo fecero scendere a Gaza e lo legarono con catene di rame, costretto a far girare appunto la macina della prigione, quindi anche torturato. Dalila è stata considerata da me alla stregua di regine malvagie come Jezabele e Atalia, e contraddistinte dal nome di dame nere. Cioè, quali sono le dame nere della Bibbia? Sono quelle donne capaci di tutto pur di raggiungere il proprio obiettivo. Sono carismatiche, ma a differenza delle donne marmoree sono subdole, le loro azioni sono sempre volte al male e ovviamente vengono giudicate in maniera negativa dalla Bibbia. Sansone, come abbiamo visto, è un giudice di Israele. Come noto, possiede una forza sovraumana. Abbiamo visto i Filistei desiderano assolutamente sapere il segreto della sua invincibilità per poterlo sconfiggere, e vedono che l'unica possibilità è far breccia attraverso questa sua debolezza per le donne, e in particolare appunto sfruttano questa sua donna amata che è Dalila. A questa viene offerto un compenso, come abbiamo visto, e lei organizza in maniera fredda e scrupolosa il suo piano per appunto far svelare l'incredibile forza del giudice. Egli, del tutto ignaro, si fa legare per ben 3 volte al letto. Ovviamente chi legge rimane un po' basito, in quanto come fa a non sospettare dopo 3 volte? Un minimo di dubbio potrebbe, un minimo di sospetto potrebbe sorgere. Invece continua come se fosse una specie di gioco, cioè farsi legare per poi appunto dimostrare la propria potenza, la propria forza fisica, il proprio vigore alla sua donna. Potremmo dire anche una sorta, perché no, di gioco erotico. Perciò quindi lui si diverte, per quello che non sospetta nulla. Lei però invece sta agendo per arrivare dritta al suo obiettivo, quindi vedendo che non riesce a raggiungerlo si logora, e a un certo punto sfoggia tutto il suo arsenale retorico. Dopo il terzo tentativo fa leva proprio sui sentimenti, perché sa che Sansone è una persona molto sensibile, lo fa sentire in colpa. A furia di insistere, egli cede e rivela poi il suo segreto. La forza sovraumana quindi deriva poi si vede dai suoi capelli che gli vengono tagliati, e appunto in questo modo riescono a braccarlo, diciamo a imprigionarlo, a deportarlo e a torturarlo. Allora, la figura quindi di Dalila, abbiamo visto, ha come corrispettivo maschile la figura di Sansone. Come abbiamo visto nell'episodio di Deborah, anche lì c'era un corrispettivo tra la figura femminile molto forte e la figura maschile assai inadeguata, molto debole. Anche qui c'è una contrapposizione, anche se dal mio punto di vista Sansone non si può considerare alla stregua di Barak, cioè affetto da quello che dicevamo prima, amecania, quindi mancanza di risorse, impotenza, perché comunque Sansone è un giovane di apollinea bellezza. Lo stesso nome rimanda al sole, piccolo sole. Può sembrare sicuramente un culturista, quindi tanti muscoli e poco cervello. Però io l'ho notato, l'ho visto, l'ho considerato come un personaggio prima di tutto integro e valoroso, come poi si trova nei commenti, È un guerriero di Dio, quindi è mosso da timore reverenziale nei confronti di Dio. Ovviamente ha questo grandissimo difetto, che è immenso, che è una grande ingenuità. Allora mi sono chiesto da dove viene questa ingenuità. Effettivamente siamo di fronte a un uomo che non ha mai raggiunto la sua maturità emotiva. Perché? Perché non ha mai affrontato le difficoltà della vita. La vita non l'ha mai temprato. Sin da piccolo, infatti, egli è stato sempre tenuto lontano dalle difficoltà e dai pericoli. Abbiamo visto, essendo appunto un nazireo, era tenuto lontano, per esempio, prendiamo il caso del contatto coi cadaveri. Beh, questo comunque impedisce di prendere consapevolezza del fenomeno della morte, cioè interiorizzare il concetto di morte, e non è poco per la crescita psicologica, insomma, dell'io. E perché questo? Perché l'astinenza è vero che preserva dal male, però fino al momento in cui ci si mantiene a distanza dal male. Nel momento però in cui il male si avvicina, chi è sempre stato in astinenza, però non è mai stato educato a riconoscere il male e soprattutto a sviluppare quelle difese, quegli strumenti atti appunto a contrastarlo. Quindi è proprio qui che, nel momento in cui Sansone si trova di fronte alla dura realtà, non solo dei fatti, ma proprio dei rapporti intersoggettivi, quindi scopre che le persone non sempre appaiono, non sempre sono come appaiono, che possono nascondere dei secondi fini, possono celare degli inganni, e qui lui dimostra totale fragilità e inadeguatezza. E qui è molto interessante e significativa, dal mio punto di vista, la perdita, scusate il gioco di parole, della vista, in quanto Sansone, anche quando era in grado di vedere, non è mai riuscito a scorgere la vera anima delle persone che lo circondavano, in particolar modo delle donne. Cioè, fondamentalmente, potremmo considerarlo, potremmo pensare che lui sia sempre stato cieco. Da questo punto di vista, così il vero punto debole non sono tanto i capelli, bensì la sua inclinazione, ovviamente, a cadere vittima costantemente del fascino femminile e soprattutto a rimanere succube, schiavo del suo destino. Quindi, nel suo profilo, la legge e il desiderio, quindi la capacità di autogovernarsi e l'impulso sfrenato dall'altra, non trovano mai il giusto equilibrio. Ovviamente propende più verso il desiderio. E questo lo porta inevitabilmente a soccombere. Dio ritira la sua mano da lui e, nonostante ciò, però, fino in fondo, Sansone sceglie di non piegarsi al proprio destino, rimanendo coerente a se stesso, compiendo fondamentalmente l'unica cosa che sapeva fare meglio, cioè usare la forza contro il suo nemico. Quindi, dal mio punto di vista, comunque si può considerare un eroe imperfetto, però è pur sempre un eroe tragico. Grazie.